Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi troviamo quanto segue. Adesso leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 3, precisamente i versetti che vanno dal 17 al 21. Così è scritto, qui è l'Apostolo Paolo che scrive quindi, dice così l'Apostolo: siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque l'Apostolo ci esorta, perché dobbiamo parlare in questi termini, perché queste esortazioni, benché siano state rivolte ai Santi di Filippi, sono tuttora valide, riguardano tutta la Chiesa. L'Apostolo ci esorta, o meglio ci comanda, ad essere suoi imitatori, non solo, ma anche a guardare a coloro che camminano secondo l'esempio che noi abbiamo negli Apostoli. Ora, leggendo il libro degli Atti degli Apostoli, leggendo le Epistole, noi comprendiamo qual era il modo di condursi dell'Apostolo Paolo e dei suoi collaboratori in mezzo alle chiese, non solo in mezzo alle chiese, ma anche nel mondo. Era un modo, loro si conducevano in maniera degna di Dio, loro erano un esempio quindi per la fratellanza, proprio un esempio da seguire. Ecco perché appunto, oltre a dire siate i miei imitatori, l'Apostolo diceva riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Dunque c'erano coloro che imitavano gli apostoli, li imitavano nel senso che si studiavano di condursi onestamente, nel cospetto, con una buona coscienza, nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini, perché questo era quello che caratterizzava gli apostoli, proprio il desiderio di condursi onestamente sia davanti a Dio che davanti agli uomini. E dunque erano un esempio nel parlare, erano un esempio nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purità. Insomma, gli apostoli veramente erano uomini da seguire, e lo sono tuttora naturalmente, perché comunque abbiamo le epistole che ci mostrano in che maniera irreprensibile si comportavano gli apostoli, che erano dei servitori del Signore Gesù Cristo, che esponevano la loro vita per amore dell'Evangelo, sì, la esponevano e si trovarono spesso in pericoli, tutto questo per amore degli eletti. E quindi sono veramente da prendere d'esempio ancora oggi. Ora, questa esortazione di Paolo naturalmente spiega perché gli dà questa esortazione, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso, è Paolo che parla e ve lo dico anche ora, piangendo, da nemici della croce di Cristo. Quindi notate bene come questi che camminavano da nemici della croce di Cristo naturalmente non seguivano l'esempio che davano gli apostoli, non lo seguivano assolutamente perché camminavano da nemici della croce di Cristo. Ora, intanto voglio farvi notare che l'apostolo Paolo non era la prima volta che diceva queste cose ai santi di Filippi, perché notate che cosa gli dice: ve l'ho detto spesso, quindi non è che non significa spesso saltuariamente, una volta all'anno, facciamo un esempio, no, spesso significa molte volte. E vedete, l'apostolo Paolo dunque ci conferma che era veramente suo desiderio, grande desiderio, mettere in guardia la Chiesa da coloro che erano nemici della croce di Cristo, perché quelli che camminano da nemici della croce di Cristo è evidente che sono nemici della croce di Cristo. Ora, nemici della croce di Cristo, che cosa significa camminare da nemici della croce di Cristo? Allora, intanto vediamo che cosa dice l'apostolo Paolo ai Galati, perché questo è molto importante. Allora, dice l'apostolo Paolo capitolo 2 dei Galati, versetto 20: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella fede, nella carne, scusate, la vivo nella fede nel Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dunque, notate che l'apostolo Paolo si riteneva essere stato crocifisso con Cristo. Ora, infatti, lui si gloriava della croce del Signor nostro Gesù Cristo. Infatti, cosa gli dice ai Galati? Ma quanto a me, non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Quindi, quando noi parliamo della croce di Cristo, noi chiaramente ci ricordiamo della morte di Cristo sulla croce, morte sulla croce che era stata preannunziata a Bantico per bocca dei profeti e che poi lo stesso Gesù confermò prima di essere crocifisso che avrebbe patito proprio quella particolare morte che infliggevano i romani. Vi ricordo che Israele era sotto la dominazione romana in quel periodo, che infliggevano i romani ai malfattori. Allora notate quindi che Paolo dice che mediante la croce del Signore Gesù Cristo, dice, il mondo per lui era stato crocifisso e lui era stato crocifisso per il mondo. Questo che cosa significa? Che mediante la croce di Cristo, fratelli del Signore, noi siamo morti al peccato per servire la giustizia. Dunque, coloro che camminano da nemici della croce di Cristo, è evidente che servono il peccato e non la giustizia, appunto perché si conducono da nemici della croce di Cristo e quindi amano il mondo, le cose che sono nel mondo, e sono dati al male, sono degli operatori di scandali, amano ciò che è in abominio a Dio. E quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle parole che usa l'Apostolo Paolo in merito a costoro che si trovavano per le chiese, fratelli. Qui sta parlando di soggetti che scorazzavano per le chiese. Qualcuno, sapete, pensa che oggi le cose siano diverse da come erano nei giorni degli apostoli. No, fratelli del Signore. Le cose oggi sono tali e quali a come erano ai giorni degli apostoli, cioè nel senso che ancora oggi ci sono coloro che sono dei falsi fratelli, dei falsi dottori, dei falsi apostoli, dei falsi profeti, ancora oggi ci sono i seduttori di menti, i ribelli, i cianciatori, insomma, ancora oggi ci sono coloro da cui gli apostoli mettevano in guardia. Oggi sono moltiplicati, quello sì, si deve dire, però la situazione è sostanzialmente la stessa. È la stessa. Non è che i malvagi e gli impostori esistevano solo nelle chiese, esistevano solo ai giorni degli apostoli. No, esistono anche oggi. Quindi noi possiamo dire che effettivamente non c'è niente di nuovo sotto il sole, perché ciò che è già stato prima. E infatti noi stiamo vedendo che ancora oggi sono molti coloro che camminano da nemici della croce di Cristo. Con la loro condotta dimostrano di disprezzare la croce del nostro Signore Gesù Cristo. E sono molti. Non è che sono pochi. Vedete? Erano molti allora e sono molti ancora oggi. E che dell'esempio che hanno dato gli apostoli non ne vogliono assolutamente sapere, ma proprio assolutamente, perché loro praticamente non hanno, costoro che camminano da nemici della croce di Cristo, non hanno la mente di Cristo, no, hanno la mente del mondo. Infatti Paolo, quando poi li descrive, fa capire veramente chi sono costoro. Dice, per esempio, il cui Dio è il ventre, cioè lo stomaco. Quindi costoro servivano non Dio, ma il ventre. E guardate che la differenza tra coloro che servono il Dio e coloro che servono il loro ventre è abissale e si vede. Non è qualcosa che non si vede, eh? No, nella maniera più assoluta, è una cosa visibile a tutti coloro che hanno occhi per vedere, e quelli che hanno occhi per vedere, vi ricordo, ce li hanno perché Dio gliel'ha dati. Noi non è che abbiamo occhi per vedere da noi, no, è Dio che ci ha dato occhi per vedere come anche orecchie per sentire. E noi quindi riusciamo a vedere costoro che servono il loro ventre. Ora, questa espressione sostanzialmente la troviamo anche nell'epistola di Paolo ai Santi di Roma, dove Paolo dice: or vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. Notate quindi che c'è somiglianza tra queste espressioni, perché qua si dice che il Dio di costoro, ai Filippesi, è il ventre, e qui ai Romani viene detto in un'altra maniera, cioè viene detto che costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. Quindi il Dio di costoro è il loro ventre. Sono avidi, sono bramosi di disonesto guadagno, perché amano il denaro, perché coloro che hanno come Dio il loro ventre amano il denaro. Non amano il Signore e quindi odiano Dio. Sì, costoro odiano Dio. E il loro odio è manifesto, fratelli nel Signore. Quindi notate allora che il Dio di costoro è il loro stomaco, il loro ventre. E poi dice che anche la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna. Sì, perché una delle caratteristiche di questi nemici della croce di Cristo è che si vantano di cose di cui in effetti, diciamo, uno non si dovrebbe vergognare. E costoro, infatti, guardate che cosa fanno, si gloriano di quello che torna a loro vergogna. Praticamente si gloriano di malefatte, si gloriano di inganni, si gloriano di calunnie, si gloriano, ecco, del male che essi fanno e che torna naturalmente a loro vergogna. E notate anche quest'altra caratteristica, gente che ha l'animo alle cose della terra. Infatti, come vi dicevo, costoro sono bramosi di disonesto guadagno, amano il denaro, amano proprio ingannare le persone per amore di disonesto guadagno. Quindi vedete, costoro non hanno la mente di Cristo, perché costoro hanno l'animo alle cose della terra. Invece coloro che hanno la mente di Cristo, come gli apostoli, hanno l'animo alle cose di sopra, alle cose di lassù. Infatti, io vi ricordo che quello di avere l'anima alle cose di sopra è un comandamento. Infatti Paolo dice ai santi di Colossa, al capitolo 3, abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quindi notate che costoro, questi che camminano da nemici della croce di Cristo, vedete che cosa fanno? Praticamente fanno il contrario di quello che ordinano di fare gli apostoli. Gli apostoli ordinano di avere l'anima alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Loro invece hanno l'animo alle cose che sono sulla terra. E infatti parlano sempre di denaro, delle cose appunto di questo mondo. Perché? Perché il loro cuore è là, è in queste cose. Siccome che dall'abbondanza del cuore la bocca parla, poi naturalmente loro parlano di queste cose, tutte cose che passeranno, tutte cose che appunto loro poi lasceranno sulla terra, diciamo, per andare in perdizione. Già, perché, attenzione, la fine di costoro è la perdizione. Quindi noi sappiamo dove vanno coloro che camminano da nemici della croce di Cristo. Lo sappiamo, fratelli nel Signore. Lo sappiamo. È cosa certa. Certa è la verità questa. La fine di costoro è la perdizione. Quindi che cosa significa? Che costoro, quando muoiono, vengono fatti scendere da Dio nell'Hades, che voi sapete è un luogo di tormento nel cuore della terra, dove arde il fuoco e dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. E costoro appunto sono sulla via della perdizione, e la loro fine è la perdizione. Ora vorrei che rifletteste su questo. Ora, costoro dei quali Paolo parlò qui in queste epistole, da cui mise in guardia, dove sono ora? Vi siete mai fatti questa domanda? Dove sono ora? Erano degli esseri umani, sono morti, ma dove sono ora? Sono nell'Hades, all'inferno, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. E quindi che gli è servito? Riflettete, che gli è servito servire il loro ventre, gloriarsi di quello che tornava a loro vergogna? Che gli è servito avere l'animo alle cose della terra? Che gli è servito? Che gli è giovato? Non gli è giovato a nulla, perché hanno perso l'anima loro. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Disse Gesù. Costoro, vedete, hanno perso la loro anima, e sono da molti secoli là, nell'Hades, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Dobbiamo riflettere, fratelli nel Signore, dobbiamo riflettere a queste parole dell'Apostolo Paolo, perché ci fanno capire veramente che la fine di coloro che hanno l'anima alle cose della terra è la perdizione. Non è il regno celeste del nostro Signore, non è il paradiso, la loro destinazione ultraterrena. No, fratelli, è l'inferno. Allora, vedete, l'Apostolo Paolo, proseguendo, dice: quanto a noi, vedete? Diciamo, quindi qui fa una netta differenza tra loro e noi. Allora, loro hanno, costoro che camminano da nemici della croce di Cristo, hanno l'animo alle cose della terra. Ma dice Paolo, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli. Allora noi siamo concittadini dei santi. E questa nostra cittadinanza, fratelli, è celeste, è nei cieli. D'altronde, il regno del nostro Signore è celeste. Il nostro Padre è celeste. La vocazione di cui siamo partecipi è celeste, capite fratelli? La nostra chiamata è celeste perché è venuta da colui che appunto abita nei cieli. E allora, questa è naturalmente la nostra cittadinanza, una cittadinanza celeste perché è nei cieli. E guarda, sapete cosa dice lo scrittore agli ebrei? Dice veramente delle parole meravigliose, che sono scritte al capitolo 11, e dice a un certo punto, il capitolo 11 dal versetto 15: in fede morirono tutti costoro senza avere ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, seppur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste. Perciò il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Infatti, la città che Dio ha preparato per noi è la Gerusalemme celeste. Sapete, in cielo esiste una città, si chiama Gerusalemme celeste, la santa città. Ed è una città meravigliosa, è descritta nell'Apocalisse, e veramente le caratteristiche di questa città celeste sono meravigliose. Allora, Dio ci ha preparato una città che è la Gerusalemme celeste. Allora, vedete che costoro che morirono in fede, dice che desiderano una patria migliore, cioè una celeste. Quindi la nostra patria, fratelli, è celeste, è nei cieli. È nei cieli. Allora, certamente noi sulla terra abbiamo una cittadinanza terrena, non è che lo neghiamo questo, eh? C'è chi è italiano, c'è chi è francese, c'è chi è americano, c'è chi è brasiliano. Insomma, perché chiaramente, voglio dire, gli eletti chiaramente appartengono a tutte le nazioni, no? Ci sono eletti, gli eletti di Dio sono diciamo sparsi sulla faccia di tutta la terra, e sulla faccia di tutta la terra ci sono molte nazioni, come noi sappiamo. Chiaramente abbiamo una cittadinanza terrena. Abbiamo tutti una cittadinanza terrena, anche se diversa, no? Però abbiamo in comune la cittadinanza celeste. Infatti noi tutti, che siamo in Cristo Gesù, per la grazia di Dio, siamo sulla via che mena nel regno dei cieli. Sì, proprio così. Nel regno celeste del nostro Signore. E quindi, vedete, dobbiamo avere proprio l'animo alle cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Perché dov'è Gesù se non nel regno celeste del nostro Signore? Gesù è nei luoghi altissimi. Gesù è alla destra del Padre, dove angeli, principati, potenze gli sono sottoposti, e dove intercede per noi. Là è il Signore, e là saranno tutti coloro che lo servono. Ricordate infatti delle parole di Gesù, meravigliose parole, molto incoraggianti. Gesù ha detto: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Quindi noi che serviamo il nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo la certezza che saremo dove Egli è. E dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Gesù è in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra del Padre. E quindi noi, appunto, siamo sulla via che mena alla vita, siamo su quella via, la via della salvezza, che mena nella nostra patria celeste. Io talvolta mi domando, ma come mai oggi si sente parlare così poco del paradiso di Dio che è in cielo? Come mai? Evidentemente molti non hanno la cittadinanza nei cieli, perché chi veramente è cittadino del cielo, chi ha la cittadinanza celeste, fratelli, guardate che parla del paradiso di Dio, guardate che parla di quello che lo aspetta dopo la morte, guardate gli apostoli che avevano il desiderio di partire ed essere con Cristo, che veramente avevano questo desiderio di dipartirsi dal corpo ed andare ad abitare col Signore. E loro sono un esempio di cosa significa avere la propria cittadinanza nei cieli, perché poi naturalmente tutto questo si ripercuote sul nostro modo di parlare, perché appunto avendo noi l'animo alle cose di sopra, noi appunto non ci lasciamo dominare dalle cose del mondo, anche perché sappiamo che le dobbiamo lasciare, non importa quanto abbiamo sulla terra, dovremo lasciare tutto quello che possediamo. E allora consideriamo sempre, fratelli nel Signore, la nostra cittadinanza che è nei cieli. E dai cieli, naturalmente, noi aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Sì, perché, come dice lo scrittore agli Ebrei, dice queste parole: così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Sì, perché noi aspettiamo dai cieli il nostro Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza. Lui è il Salvatore. Lui ci salverà, perché il nostro corpo, quando lui apparirà dal cielo, il nostro corpo sarà redento, sarà liberato praticamente dalla corruzione. Nel senso che voi sapete che il nostro corpo si va sempre più indebolendo e naturalmente deperisce, no? il nostro uomo esterno si va consumando, si va disfacendo. Lo dice Paolo ai santi di Corinto quando dice queste parole al capitolo 4, versetto 16: perciò noi non vediamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Quindi vedete, il nostro uomo esterno si disfa, si va disfacendo, no? E poi naturalmente arriverà il giorno che il nostro corpo tornerà alla polvere, che siamo polvere, no? Ricordiamocelo sempre, siamo polvere e cenere. E quindi che cosa significa? Che il nostro corpo è un corpo debole, è un corpo corruttibile, è un corpo mortale. Ma quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, scenderà dal cielo, la scrittura dice, lui trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, cioè lo renderà conforme al suo corpo glorioso. Che cosa significa? Significa che quando Gesù apparirà dal cielo, egli trasformerà il nostro corpo e lo renderà potente, lo renderà incorruttibile, lo renderà glorioso, lo renderà diciamo potente e immortale, immortale. Quindi considerate quello che avverrà al nostro corpo, sì, a questo corpo. Ecco perché dobbiamo studiarci di conservare, o meglio, possedere il nostro corpo in santità ed onore, perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. E un giorno il Signore lo trasformerà mediante la sua potenza. Considerate dunque qual è il destino del nostro corpo. Sapete, dobbiamo stare attenti a non dimenticare che noi, oltre, diciamo, all'anima, abbiamo anche il corpo. Allora, la nostra anima è salva, è salvata. E quando noi moriremo, quando noi ci dipartiremo dal corpo, la nostra anima andrà ad abitare con il Signore nel regno celeste del nostro Signore. Ma dobbiamo anche ricordarci che il nostro corpo verrà il giorno che sarà risuscitato, perché quando Gesù apparirà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi, i morti in Cristo. Poi, naturalmente, i viventi, cioè quelli che rimarranno vivi, verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Che cosa significa questo? Che mentre da un lato, quando Gesù apparirà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno, dall'altro i viventi saranno trasformati, perché non vedranno la morte, ma il loro corpo sarà trasformato. E quindi il corpo degli eletti di Dio in quel giorno sarà simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Perché voi sapete che dice l'Apostolo Paolo, dice ai santi di Corinto: bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E bisogna, e Dio l'ha stabilito questo, fratelli. Quindi non ci dobbiamo naturalmente dimenticare che viene il giorno in cui avverrà la redenzione del nostro corpo. È chiamata così, sapete? È chiamata così dall'Apostolo Paolo, ai santi, quando lui scrive ai santi di Roma. Dice così: anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ecco dunque che cosa noi, per quale ragione noi aspettiamo dai cieli il Signore Gesù, l'aspettiamo per la nostra salvezza, in sostanza per la redenzione del nostro corpo. E quello naturalmente sarà un giorno meraviglioso, giorno grande, un giorno tremendo, un giorno glorioso. Perché? Perché, come dice la Sacra Scrittura, Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione, perché effettivamente il nostro corpo è, diciamo, caratterizzato dall'umiliazione, no? Rendendolo conforme al corpo della sua gloria, perché effettivamente Gesù, essendo risuscitato dai morti, la morte non lo signoreggia più, egli non muore più. E infatti Gesù adesso dov'è? Gesù è alla destra di Dio, perché fu assunto in cielo alla destra di Dio, la regna, aspettando che i suoi nemici diventino lo sgabello dei suoi piedi, tutti i suoi nemici. Infatti questo appunto è qualcosa anche di molto importante, di cui non ci dobbiamo di cui non ci dobbiamo mai dimenticare, fratelli nel Signore, perché quello che dice la Scrittura lo dice sempre per il nostro ammaestramento. Le cose non sono scritte così casualmente, non c'è niente scritto casualmente nella Bibbia. E se il Signore ha detto, dice così, dice la Scrittura, il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Qui è il Padre che parla al figliolo. Noi dobbiamo credere a questo, a quello che ha detto il Dio. E effettivamente l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Anche queste parole dunque sono destinate ad adempiersi, perché appunto sono parole di Dio. Quindi rallegriamoci nella speranza che Dio ci ha dato e che abbiamo conosciuto mediante l'Evangelo. Veramente abbiamo sempre motivo per rallegrarci nel Signore e per lodarlo, perché veramente Dio ci ha dato per la sua grazia una buona speranza e una consolazione eterna. E quando, sapete, si passano dei momenti di afflizione, ricordiamoci sempre appunto che la nostra cittadinanza è nei cieli. Che ricordiamoci sempre, fratelli nel Signore, che viene il giorno appunto in cui entreremo nel regno glorioso del nostro Signore Gesù, e quindi là cesseranno i dolori, le afflizioni, cesserà il pianto. Fratelli, è così, perché è cosa di gran lunga migliore stare con il Signore, abitare con il Signore nel suo regno. E naturalmente teniamo anche sempre davanti ai nostri occhi il ritorno glorioso del nostro Signore Gesù, perché noi lo aspettiamo dai cieli. Quando alziamo gli occhi al cielo magari per contemplare il cielo azzurro in una giornata soleggiata, ma anche se dovessimo alzare gli occhi al cielo per contemplare le nuvole in una giornata nuvolosa, ricordiamoci sempre che noi è dal cielo che aspettiamo il Signore Gesù, perché il Signore Gesù scenderà dal cielo. Fu visto andare in cielo? Ecco, e nella stessa maniera appunto tornerà. Lo ha promesso e noi l'aspettiamo appunto per la nostra salvezza. Quindi noi dobbiamo, fratelli e sorelle, continuare a camminare in maniera degna di Dio, maniera degna della vocazione che abbiamo ricevuto e di cui siamo partecipi. E non dobbiamo assolutamente seguire le orme o metterci con coloro che camminano da nemici della croce di Cristo. Da costoro dobbiamo stare alla larga, dobbiamo starci lontano, li dobbiamo schivare. Avete presente cosa significa schivare qualcuno? Li dobbiamo schivare costoro. Ma avete visto che soggetti che sono costoro? La loro fine è la perdizione. La loro fine è la perdizione, il loro Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'anima alle cose della terra. Ma che cosa abbiamo in comune con costoro noi, fratelli? Non abbiamo niente in comune, costoro sono nelle tenebre, camminano nelle tenebre, anche se si dicono fratelli. E già, perché altrimenti come farebbero a insinuarsi in mezzo alle chiese? Sì, si presentano come fratelli e magari anche come servi di Dio, ma non lo sono. E basta considerare appunto queste caratteristiche. E allora proprio si vedono queste caratteristiche in queste persone. Quindi non seguiamo l'esempio di coloro che camminano da nemici della croce di Cristo, invece seguiamo l'esempio degli apostoli, che erano veramente d'esempio ai santi, e naturalmente questo gli costò molto, naturalmente molte gli costò molte rinunzie. Però sapete, le rinunzie servono per essere come gli apostoli. Le rinunzie servono, è giovano, non è inutilmente che noi rinunziamo alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente, piamente. No, fratelli, servire il Signore non è inutile, non è che possiamo dire ma a che serve servire il Signore? No, servire il Signore serve. Se uno mi serve, là sarà anche il mio servitore, Gesù ha detto, Capite? Poi se uno serve il Signore, il Padre, l'onore, infatti è una cosa meravigliosa vedere veramente il Dio onorarci, D'altronde il Signore onora quelli che lo onorano. E quindi, dato che Gesù lo ha detto, lo troviamo scritto nel capitolo 12 di Giovanni, allora nel capitolo 12 di Giovanni leggiamo: se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Quindi, sapete, se c'è scritto, se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ma volete che sia, pensate che sia inutile servire il Signore? No, non è inutile. Anche se Satana chiaramente ci suggerisce, o comunque ci sussurra che sia inutile. Ma no, fratelli nel Signore, non è inutile, è utile. Perché nel servire il Signore, intanto abbiamo il Dio che ci onora, ci conferma in ogni bene, in ogni buona parola, ci conferma nella fede. Ma poi avviene il giorno in cui il Signore ci salverà nel suo regno celeste, e poi a suo tempo ci retribuirà in base alla nostra fatica, in base alle nostre fatiche, otterremo da Lui un premio. Quindi non è inutile servire il Signore, ma è utile. E naturalmente il diavolo cerca di scoraggiarci in tante maniere, però il Signore è con noi e il Signore sa come incoraggiarci. Sapete quante volte ho sperimentato nella mia vita l'incoraggiamento del Signore proprio al momento in cui era abbattuto? Cioè, il Signore arriva con la sua consolazione, cioè proprio al momento giusto, quando tu sei abbattuto, dato che Dio è colui che consola gli abbattuti. Devi sapere questo, che quando sei abbattuto, il Dio ti consola. Naturalmente, non è che lo fa sempre nella stessa maniera, però lo fa. E praticamente tu ti senti rincuorato dal Signore, proprio quando sei abbattuto, perché non è che possiamo dire che non siamo mai abbattuti, Chi di noi può dire che non è stato mai abbattuto? Furono abbattuti gli apostoli, e noi che facciamo? Ci sentiamo superiori agli apostoli? Così non sia. Allora, vi stavo dicendo, quante volte il Signore veramente mi ha consolato proprio quando ero abbattuto, e io lo ringrazio perché in questa maniera mi ha confermato. Quante volte il Signore mi ha confermato nel ministero? Quante volte? Dio è meraviglioso. D'altronde, se ti chiama ad adempiere un ministero, poi il Signore ti confermerà in quel ministero fino alla fine. E guardate, quando il Signore ci conferma è qualcosa di meraviglioso, perché tu vedi la sua mano potente confermarti, stabilirti, e questo naturalmente è motivo di gioia e anche motivo di lode al Signore, perché sì, ricordiamoci sempre sì di rallegrarci, ma anche di glorificare il Signore per la sua grande fedeltà, per la sua grande benignità nei nostri confronti. Il Signore veramente non ci fa mai mancare le sue compassioni, la sua misericordia, il suo sostegno, la sua protezione. Veramente il Signore è grande. Quindi nel seguire l'esempio che noi abbiamo, diciamo, negli apostoli, noi vedremo il Dio onorarci, confermarci, benedirci, e poi naturalmente alla fine del nostro corso, avendo serbato la fede preziosa, la fede degli eletti di Dio, il Signore poi ci salverà nel suo regno celeste. Quindi, fratelli nel Signore, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli. E sia veramente data veramente a Dio sempre la gloria, veramente, per averci dato questa cittadinanza. Meraviglia, veramente, è una meraviglia questa cittadinanza che noi abbiamo nei cieli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.